Shalom a tutti e benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Questa sera è il 27 marzo, il 20 di Adar Sheni dell'anno 5768-2008. Questa settimana parleremo della parasha di Shemini, che vuol dire ottavo. Questa parasha ci racconta il famoso evento per l'inaugurazione del Mishkan, tabernacolo, e la rivelazione di Dio dentro il santuario. Per la prima volta, dopo tanto tempo, Dio ritorna a rivelarsi in questo mondo. Dio ritorna a risiedere la sua Shekinah, la sua presenza principale in un mondo terreno, in una casa, dentro il tabernacolo, dentro il Mishkan. Shemini è l'ottavo, poiché la rivelazione di Dio dentro il Mishkan avviene nell'ottavo giorno dell'inaugurazione, che era lo Shchodesh Nisan. Il primo giorno di Nisan è il giorno che Hashem si rivela dentro il tabernacolo. In quel giorno noi ricordiamo la grande manifestazione divina sulla terra. La parasha racconta che in questo giorno particolare Aaron aveva due figli. I due figli grandi, Nadav e Avihu, e poi aveva altri due figli che si chiamavano Eleazar e Itamar. Questi due grandi figli, loro portano un sacrificio non richiesto, non ufficializzato. Decidono di portare l'incenso di loro spontanea volontà per inaugurare questo giorno. La grande gioia di questa grande rivelazione ha svegliato dentro di loro un fervore talmente immenso che li ha portati a fare un nuovo sacrificio in più, un incenso particolare. Ebbene, la parasha racconta che è venuto fuori un fuoco che ha preso le loro anime e loro sono morti in questo giorno molto speciale. Da una parte tutti festeggiavano l'inaugurazione e il ritorno finalmente della Shekinah dentro questo mondo materiale, ma dall'altra parte si ricordava, si è pianto la morte dei due figli di Aaron e Cohen, il sommo sacerdote Aaron. Ovvero lui perde il 50% della sua prole. I due figli più grandi, Nadav e Avihu, muoiono davanti ai suoi occhi nel giorno dell'inaugurazione, nel grande giorno che Hashem si rivela in questo mondo. A proposito di questo fatto, ci sono diverse interpretazioni, come mai loro muoiono? Se si può dire che questo è solamente causato dal sacrificio che hanno fatto senza permesso, un po' difficile che solo perché hanno fatto un sacrificio allora loro sono morti. Sicuramente dietro di questo c'è una spiegazione che stasera noi vogliamo approfondire insieme, Bezrat Hashem. Innanzitutto devo dire che ci sono due correnti di interpretazione sulla morte di Nadav e Avihu. Una corrente dice che loro erano molto importanti, molto elevati, molto spirituali, e loro sono morti perché erano talmente spirituali e talmente vicini a Hashem che la loro anima si è staccata dal corpo. E poi c'è sempre, in parallelo a questa interpretazione, ma completamente opposta, che dice sempre che loro sono morti, però causato da una colpa, non da un pregio, da un'elevazione immensa, ma da un errore. Sicuramente quando noi troviamo nel Talmud e nei commentatori diverse interpretazioni, sicuramente tutte e due sono vere, perché la Torah è vera, e anche le diverse sfaccettature della Torah sono entrambi vere, sono tutte vere, per cui da una parte sicuramente c'è un significato positivo e spirituale nel loro comportamento, che loro sono morti per via di una grande elevazione spirituale, e dall'altra parte sicuramente c'è anche stata una componente negativa che noi approfondiremo questa sera. A proposito di questa componente negativa che ha portato alla loro morte, dice il Talmud Sanhedrin, pagina 52a, una storia. Il Talmud racconta che Moshe e Aaron erano le guide del popolo, loro stavano davanti. Dopo di loro c'erano i figli di Aaron, i figli di Moshe, c'erano Nadav, Avihu, Eleazar e Itamar. Racconta il Talmud che Nadav si rivolge ad Avihu, suo fratello, e gli dice: ascolta un attimo, Avihu, io e te che siamo veramente due grandi tzaddikim, noi siamo veramente il futuro di questa generazione, i futuri Moshe e Aaron che guideranno la generazione, e noi siamo qui ad aspettare che arriva il nostro momento di regnare, di guidare il popolo. Allora Nadav accenna a Avihu, alludendo, e dice: ascolta, quando è che arriverà finalmente il nostro momento che noi regneremo al posto di questi vecchi, riferendosi a Moshe e Aaron, di questi anziani? Ormai loro sono vecchi e vogliono continuare a regnare, vogliono sempre tenere in mano la poltrona. Questo ci ricorda in Italia qualcuno, spesso ci sono molti politici che non vogliono mai mollare il posto, anche se sono superati, molto diversamente da quello che succede nella politica di altri paesi. Ebbene, Nadav accenna ad Avihu questo concetto, e Avihu ascolta passivamente, e mentre stanno parlando loro due, esce fuori una voce dal cielo, un bat kol, come si chiama nel Talmud. La voce del cielo dice: voi desiderate tanto regnare e prendere il posto di Moshe e Aaron? Adesso vedremo chi seppellirà chi. Se voi seppellirete i vostri genitori, il vostro zio, o se loro vi seppelliranno a voi. E alla fine noi sappiamo la tragica fine che Nadav e Avihu, nel giorno dell'inaugurazione del Mishkan, uno dei giorni più felici e festivi del popolo di Israele, che fino ad oggi Rosh Chodesh Nisan viene festeggiato e ricordato per questa grande importanza che Hashem si è rivelato nel popolo ebraico e nel santuario, in quel giorno purtroppo è successa questa grande tragedia. Due dei figli di Aaron, il grande sommo sacerdote, sono mancati giovani, improvvisamente. Questo si collega a un altro Midrash che è riportato in diversi posti, tra i quali nel Pardes Yosef, sulla parasha di questa settimana e sulla parasha di Achremot. Dice questo Midrash così: quando Iov ha sentito la morte di Nadav e Avihu, si è molto molto spaventato e ha detto: Lezot yecherad libi gamani, quando io sento la morte di Nadav Avihu, allora anch'io, Lezot, per questo anche il mio cuore è molto preoccupato. Ovvero, io patisce le pene più difficili di questo mondo. Forse pochi altri al mondo riescono ad arrivare a una sofferenza tale. Ma solo quando lui sente la storia di Nadav e Avihu, in quel momento gli viene una grande paura e dice: per questo anche il mio cuore inizia veramente a preoccuparsi. Sono veramente in timore perché sulle mie scelte, sul mio comportamento della mia vita. E qui bisogna capire come mai io, con tutto quello che aveva fatto e tutto quello che aveva subito, fino a quel momento non aveva ancora così paura, ma solo in quel momento gli venne una grande paura. Il Chedah, il grande rabbino di Livorno, Chaim Yosef David Azulai, soprannominato Chida. Ebbene, nel suo libro Chochmat Tanakh, dà un approfondimento molto interessante a proposito del collegamento tra la preoccupazione di Io, che in italiano viene chiamato, è chiamato Giobbe, e la morte di Nadav e Avihu. Questo approfondimento lo porta a nome di Chachmei Germania, i saggi della Germania, sente, lui riporta da loro questo approfondimento. Prima di capire il collegamento e la spiegazione del Chiddah, vediamo un attimo di capire chi era Iov. Dice il Talmud, quando Parò ha visto che il popolo ebraico si stava incrementando in maniera sproporzionale e stava diventando un pericolo per il futuro egizio, per la grande superpotenza dell'epoca, allora lui decide di fare un piano di eliminazione e di sterminio degli ebrei. Decide di buttare nel Nilo i bambini, di schiavizzare i loro genitori e di massacrarli di lavoro finché saranno sterminati e distrutti dal lavoro. E così il faraone mette in atto questo piano di distruzione del popolo ebraico, di eliminazione. Noi sappiamo che in ogni generazione c'è un parò, c'è un faraone, che anche lui vuole fare un piano di distruzione. Lo sappiamo dal secolo scorso, lo sappiamo dalla festa di Purim che abbiamo festeggiato la settimana scorsa, dove c'era un altro parò che voleva distruggere Amisrael. Ebbene, in ogni generazione viene un altro parò, e questo parò viene e chiede ai suoi consiglieri: cosa devo fare? Cosa ne pensate voi? Come faccio a eliminare gli ebrei? Ebbene, il parò di quella generazione dell'Egitto, lui aveva tre consiglieri. Uno era Bilam, proprio negativo, maledetto. Poi aveva Io, e poi aveva Yitro. Bilam dice al faraone: bisogna eliminare il popolo, sono pericolosi. Bisogna veramente gettare i bambini nel Nilo, sono d'accordo con te, bisogna distruggerli, bisogna farli lavorare, questi sono pericolosi, se li lasci tranquilli, questi risorgono, ci fanno un colpo di Stato, prendono potere. Bilam dice di uccidere il popolo e lui viene punito proprio in questa maniera, mi dà che neged mi dà. Lui viene ucciso, come dice il Pasuk nei numeri, e Bilam è stato ucciso con la spada, perché lui ha ucciso, ha dato ordine di uccidere, lui è stato ucciso nella stessa maniera. Poi c'era un secondo consigliere, Iov, Giobbe. Il faraone si è girato da Iov e gli ha detto: tu cosa ne pensi, Iov, del mio piano di eliminazione del popolo ebraico? Iov dice: guarda, io non so come risponderti. Praticamente Iov è preoccupato, non sa come reagire davanti a una situazione tale che lui vede che il faraone è determinato a uccidere e eliminare gli ebrei. Lui si trova in una situazione molto ambigua e strana, e si trova tra il coltello e il martello e dice: non so cosa dirti, parò. Non ho idea cosa risponderti, rimane passivo. Poi invece c'è stato Yitro. Yitro, a differenza di Io, non sta zitto. Yitro viene e dice al faraone: come puoi fare una cosa del genere? Come puoi uccidere dei bambini innocenti? Come puoi schiavizzare delle persone 24 ore al giorno? Questo non è giusto, non è onesto, non è etico, non è morale. Yitro deve scappare via perché il faraone lo vuole uccidere. Perché il faraone non poteva accettare un'opposizione talmente forte da un suo consigliere. Vattene via! E viene scacciato, la sua famiglia viene maltrattata, sappiamo che le sue figlie devono sempre subire dai pastori delle gravi pene, non le lasciavano dare da bere ai loro animali, però deve scappare e perdere tutto quello che aveva, perdere la sua casa, perdere la sua posizione politica, la sua poltrona. Tutto questo perché? Perché Jitro aveva detto la verità. Vediamo le punizioni che succedono a questi tre consiglieri di Faraone. Biliam viene ucciso, come abbiamo detto prima, lui uccide, viene ucciso. Io sta zitto, Hashem gli dice, la tua punizione saranno grandissimi dolori. Prima perde i suoi animali, poi perde i suoi terreni, poi perde i suoi servitori, poi perde la sua famiglia, poi perde la sua casa, poi tutto quello che lui aveva viene distrutto, eliminato, perso. Gli dice Hashem, tu sei stato zitto, allora tu per via di questo riceverai grandi dolori. Jitro, che è stato onesto, ha detto la verità, lui merita che suo genero sarà Moshe Rabbeinu. Il grande futuro re del popolo ebraico non è altro che il genero di Jitro. Praticamente Jitro preferisce perdere la sua poltrona pur di non fare il falso, di non nascondere la verità. Allora in cambio di questo cosa fa Hashem? Gli manda un genero che lui sarà il futuro re. Lui perde la poltrona, ma in realtà lui ne acquisisce una molto più grande, perché il suo genero, Moshe Rabbeinu che sposa Zipporah, lui diventa il futuro re del popolo ebraico. Non solo questo, continua il Talmud e dice che Hashem, per compensare Midah Keneged Midah, ovvero così come lui si è comportato, Hashem gli restituisce esattamente quella stessa moneta, i suoi discendenti diventano grandi saggi e loro sono quelli che giudicano dentro lo Sanhedrin con onestà. Sappiamo che i membri di Sanhedrin erano personaggi e studiosi molto, molto alti, loro erano molto onesti, e così come Jitro è stato molto onesto, ha detto la verità, non ha nascosto quello che aveva nel cuore, i suoi discendenti saranno grandi, grandi giudici onesti come quelli del Sanhedrin. Per cui lui perde la poltrona, riceve Moshe che è una poltrona più grande, lui dice la verità e è onesto, i suoi discendenti saranno grandi giudici molto onesti e grandi componenti del Sanhedrin. E qui c'è la famosa domanda, va bene Bilam, lui uccide e viene ucciso. Va bene, possiamo capire il collegamento tra la ricompensa di Tro e il suo comportamento. Lui perde la poltrona e ne riceve un'altra. Lui si comporta in maniera etica e onesta, lui riceve i suoi figli e discendenti che sono molto corretti e onesti, membri del Sanhedrin. Ma non si capisce cosa c'entra la punizione di Iov con il suo comportamento. Perché questo è Midah Keneged Midah? Perché questa è la stessa moneta? Lui sta zitto, rimane passivo. Cosa succede a lui? Perde tutto quello che ha. Come questo corrisponde al suo comportamento? Ebbene, come dicevo prima, un commento del Chida, il grande rabbino di Livorno, e anche insieme a un discorso del Rebbe dell'anno Tafshin Lamed Aleph, 1971, il Rebbe durante Purim di quell'anno dell'anno 71 analizza questo fatto e risponde a questa domanda: come mai il comportamento di Iov è parallelo ed è la stessa moneta che lui aveva fatto, che si era comportato. Il Rebbe dice che questo approfondimento che aveva fatto il giorno di Purim l'aveva chiamato una Torah di Purim, Purim Torah, si dice in Yiddish. Il Rebbe racconta, all'epoca raccontò, che c'era un rabbino che ogni volta che doveva dire Torah lo diceva solo il giorno di Purim. Chiesero: ma come mai tu, quando parli cose pesanti così, lo dici solo il giorno di Purim? Allora questo grande maestro rispose in questa maniera dicendo: sapete che di Purim c'è il dovere di ubriacarsi, c'è il dovere di bere fino a che non si riesce a riconoscere né Amman né Mordecai. Ebbene, se io dico queste cose durante l'anno, poi verrò criticato e non saprò cosa rispondere. Ma se mi chiederanno come tu puoi aver detto una cosa del genere, allora io risponderò: siccome l'ho detto di Purim, e Purim c'è la mezz'ora di essere ubriachi, allora se avete dei dubbi su quello che ho detto, potete anche considerare che io ero ubriaco, così potrò sempre avere una buona alibi per difendermi se dirò una cosa sbagliata. Allora questo maestro diceva sempre insegnamenti il giorno di Purim. Purim Torah. Rebbe dice che questo insegnamento si può chiamare un Purim Torah, ovvero un insegnamento che non è molto criticabile, perché di Purim si può dire anche cose un po' più spinte. Allora, Rebbe spiega cos'è la differenza tra Yitro e Iov. Yitro rifiuta di accettare il programma di distruzione di Parò, manifesta verbalmente la sua contrarietà a questo piano di distruzione, facendo questo lui perde tutto quello che ha, però Yitro è pronto a rinunciare a tutto quello che aveva, è pronto a perdere la poltrona, il lavoro, la casa, a scappare in esilio, a subire le pene dell'esilio. Tutto questo perché? Perché lui non sa stare zitto, perché lui non è in grado di essere un buon diplomatico. Ma se lui fa il consigliere, fa il diplomatico del re, da bravo diplomatico dovrebbe stare per star zitto, come tutti i diplomatici che abbiamo, quando fa comodo, quindi le cose le dicono, quando non fa più comodo non si dice niente. Quando fa comodo si compra l'Alitalia, quando non fa comodo chi se ne frega dell'Italia. Ebbene, Yitro ha un atteggiamento onesto, veritiero. Lui dice quello che ha nel cuore, sapendo i rischi e le conseguenze che stava correndo. Io invece è stato molto più intelligente in apparenza. È stato zitto. Quando gli ha detto Parò, tu cosa ne pensi? Lui non ha detto sono d'accordo, bravo, no. Non ha detto sono contrario, mi contrappongo a questa posizione, è una falsità. No, neanche questa. Iov dice non so cosa dire. Lui sapeva la verità, sapeva che era sbagliato, che era infame uccidere dei bambini innocenti. Però Iov fa un ragionamento e dice: cosa serve confortarsi come Yitro? Io dovrò scappare come lui, andarmene via, perdere tutto quello che ho. E la cosa peggiore non è solo questa. Quale beneficio potranno avere gli ebrei se io me ne andrò via? Avrò rimediato la situazione? Avrò aiutato a migliorare qualcosa? No. Iove è molto intelligente. E lui dice, se io rimango qua e prendo una posizione diplomatica e non dico quello che ho nel cuore, non appoggio questo atteggiamento e questo decreto di sterminio, ma neanche costringo me stesso a scappare via. Rimanendo qua io potrò da dentro aiutare il popolo ebraico, potrò ogni tanto portarli da mangiare, potrò ogni tanto dare qualche consiglio dicendo no, ma guarda che non è giusto, senza oppormi in maniera troppo forte, troppo ferrea. E così Iov preferisce la via diplomatica e fa un ragionamento in funzione del bene di Israele, che lui è convinto che se scapperà oltre al fatto che lui perderà tutto quello che ha, a livello sociale, a livello materiale, a livello di lavoro, a livello di immagine, oltre a tutto questo, sicuramente sarà peggio per gli ebrei che non se lui rimarrà dentro l'Egitto, farà doppio gioco col faraone, cercherà tutte le maniere di aiutare gli ebrei, sia direttamente sia indirettamente, sia con consigli, sia non con consigli, col re, col faraone. Allora lui pensa per se stesso e pensa per il beneficio della causa, come lui avrebbe potuto migliorare questa situazione infame. Quando Iova arriva a casa la sera e racconta a sua moglie come mai lui aveva preso questa posizione neutrale nei confronti del decreto di sterminio dei bambini nel Nilo, sicuramente Iov non è andato a dire a sua moglie: guarda, io ho voluto salvaguardare la mia poltrona, io ho voluto pensare al nostro futuro, al mio lavoro, alla mia posizione sociale. No, lui non ha raccontato tutto questo. Lui è venuto sicuramente a raccontare quanto beneficio lui potrà fare e quanto estremista è invece l'altro consigliere del faraone, Itro. Io sicuramente ha pensato in se stesso come se lui fosse veramente in una posizione giusta, obiettiva, imparziale, una posizione che potrà solo fare del bene e aiutare la causa. E lui sicuramente ha raccontato a sua moglie: guarda cosa ha fatto Itro, ha detto la verità in un colpo, lui fa il diplomatico, ha dovuto adesso scappare, ha perso tutto quello che lui aveva, e non solo che ha perso tutto quello che aveva, ma sicuramente questo non darà nessun beneficio alla causa di aiutare questi poveri bambini innocenti. Almeno io, rimanendo qua, posso bene o male cercare di trovare, di mandare, di fare, di corrompere qualche guardiano, di portarlo. Ma lui è un estremista, è un folle, è un fuori di testa. Tutti sanno che Faraone vuole uccidere i bambini, tutti sanno che Faraone è un antisemita. A cosa serve andare e attaccare un antisemita? Te lo metti contro. Nel momento che te lo metti contro, non puoi dare nessun beneficio da questo per la causa, per salvare questa ingiustizia. Invece io è andato a dire a sua moglie: guarda come io sono invece stato intelligente, obiettivo, diplomatico, guarda come io potrò aiutare questa causa. Io non sono estremista. È giusto, è vero. Itro, dopo 120 anni davanti al Tribunale Celeste, lui avrà tutte le buone ragioni per dire che lui non ha nessuna colpa, che lui ha ragione, perché lui ha manifestato la verità in pubblico. Questo è vero. Ha salvato il suo paradiso. Ma se vogliamo vedere il beneficio della causa, sicuramente Iov si è sentito in una posizione molto vantaggiosa, molto più giusta per favorire questa causa. E così Iov, per tanti anni, lui è contento ed è fiero della sua decisione, e come dice il Rebbe, un detto in Yiddish, Mikenish tamzen afale chassenes, non si può ballare su due matrimoni. Una persona è invitata a due matrimoni la stessa sera e lui non sa cosa fare. Dice: vado dal mio parente prediletto, amico, o vado dal mio amico d'infanzia. E allora lui vuole andare un po' di qua, vuole andare un po' di là, vuole contattare uno, vuole contattare l'altro, va in un matrimonio, poi va dall'altro matrimonio, alla fine ne accontenta uno e ne riesce a accontentare l'altro. Entrambi i suoi due, sia l'amico che il parente, gli chiedono: dove sei stato? Allora lui dice: sì, sono venuto all'inizio. All'altro dice: sono venuto qua alla fine. Allora il primo gli chiede: ma come mai sei andato via? Perché sei venuto così tardi? Gli chiede il secondo. Alla fine lui pensa di accontentare tutti, ma alla fine non accontenta nessuno. Io prendo la posizione centrale, diplomatica, per cui io tiene una posizione molto obiettiva e secondo lui la sua posizione è molto migliore per salvare la causa di quella che sceglie il suo collega Yitro, che alla fine è costretto a scappare e andarsene via. Ebbene, adesso cerchiamo di capire il collegamento con il Midrash che dice che quando Iov sente della morte di Nadav e Abihu, in quel momento lui rimane duramente colpito e dice: se è così, allora veramente forse ho sbagliato. Quando lui sente che Nadav e Abihu sono morti, spiega al Chida, che abbiamo detto prima, il grande rabbino di Livorno, che Iov si preoccupa molto di questo fatto e rimane molto impaurito. Perché? Abbiamo spiegato prima la Gemara di Sanhedrin che Nadav diceva a suo fratello Abihu: quando moriranno questi vecchi e finalmente noi potremo prendere la poltrona? Allora Iov riflette e chiede ai suoi amici: posso capire che Nadav è morto, giustamente, perché lui è quello che ha detto: quando moriranno questi vecchi, quando guideremo noi la generazione? Perché è lui che parla. Ma io si chiede: come mai è morto anche suo fratello? Come mai è morto anche Abihu? Che colpa ha lui per morire quando lui non ha detto niente di sbagliato, ha solo ascoltato? Allora io capisce che quando si dice un'affermazione molto pesante, quando si dice una cosa molto delicata e pericolosa, anche se si sta solo zitti, questo è molto negativo. Abihu è stato solamente zitto e non ha reagito davanti a questa affermazione di suo fratello: quando è che finalmente noi potremo guidare il popolo? Quando è che noi finalmente potremo diventare i due leader della generazione? Abihu solo ascolta queste parole. Non dice a suo fratello: no, tu non puoi dire una cosa del genere, è sbagliato. No, lui non dice niente. Siccome lui non dice niente, allora ci racconta la Torah che Iov è stato veramente colpito da questo fatto e si rende conto di aver sbagliato. Si rende conto che davanti a una cosa molto molto pesante uno non può rimanere passivo. Come dice il Talmud, chi tace consente. Per cui se Iov è rimasto zitto davanti a Abihu, non si è opposto, non ha contrastato l'affermazione di suo fratello ed è stato zitto, questo vuol dire che lui concordava. E allora lui ha avuto anche una grande colpa ed è per questo che è morto. Ed è per questa ragione che Iov stesso si rende conto che il suo atteggiamento passivo nei confronti del piano di sterminio del faraone, anche se poteva sembrare solamente una mossa politica molto intelligente, che lui era pensato per il bene del popolo, in realtà lui si rende conto di aver sbagliato e in quel momento lui si preoccupa seriamente. Spiega il grande Brisk: cosa c'entra allora a questo punto la punizione che Hashem manda a Iov, che lui perde la sua casa, la sua famiglia, i suoi averi, tutto quanto? Come mai questo è la stessa moneta e parallelo al suo comportamento di stare zitto? Abbiamo capito come mai Iov, quando sente la morte di Nadav e Abihu, ma più la morte di Abihu che quella di Nadav, capisce di aver sbagliato gravemente. Capisce che stare zitto è molto grave, e per questo lui si rende conto che lui verrà punito e si preoccupa molto. Ma come mai la punizione è parallela al suo comportamento? Bilam dice di uccidere, viene ucciso. Bene, si capisce. Yitro perde la poltrona, riceve una poltrona più grande. Benissimo. Ma cosa c'entra la punizione di Iov con il suo comportamento passivo di stare zitto? Allora viene spiegato dal grande Brisk un esempio. Se una persona, Chas v'Shalom, Dio non voglia, per sbaglio gli rimane il dito bloccato dentro la porta. Uno chiude la porta e lui rimane il dito dentro. E questo qua, con il dito dentro la porta, non riesce neanche a dire aprite la porta, il dito dentro, no? Urla come un pazzo, ah, un urlo. A cosa serve questo urlo? Serve a qualcosa? Serve a rimediare? No, non serve a niente. Perché allora lui urla? Perché quando qualcosa fa male, una persona urla. Ma vai a spiegargli che urlare non serve a niente, anzi che se potesse parlare, comunicare con che sta succedendo, che ha il dito bloccato dentro la porta, sicuramente questo aiuterebbe la causa e le persone intorno a lui aprirebbero la porta e rimedierebbero la situazione e lui smetterebbe di soffrire. Però il problema è che non puoi andare a spiegare niente. Quando qualcosa ti fa male, urli! È vero che non serve a niente, è vero che non è razionalizzabile, in quel momento non usi la ragione. Esprimi il tuo dolore e urli. Allora capiamo dove è l'errore di Iov. Quando lui non è andato a urlare, non è andato a manifestare la sua posizione davanti al Farò, è rimasto passivo. Non come il tuo che ha detto non è possibile, non è giusto, non è morale, è infame quello che fai, no. È rimasto passivo, ha pensato per il bene della causa, ha fatto un gioco diplomatico perché pensando che lui da dentro potrà aiutare molto di più gli ebrei. Tutto questo in realtà dimostrava che cosa? Che il dolore non lo toccava veramente, che lui non era addolorato, non era passivo davanti alla sofferenza di questi bambini che morivano, di questi genitori che vedevano i loro figli sottratti, appena nati e gettati nel fiume. Perché probabilmente non erano suoi figli. E quando uno vede i figli degli altri morire, allora tutti sono molto intelligenti a fare ragionamenti. Ma sì, ma io non voglio oppormi perché se no io potrò solamente perdere per la causa e allora è meglio che io sto dentro, allora faccio diplomatico, sto zitto, non voglio fare l'estremista come fa Itro, è meglio che io ragiono. Se c'è un problema che si fa soffrire, non puoi ragionare, urli! Il problema che di io... Questo, che la sofferenza e il dolore che lui vedeva degli altri, non lo faceva soffrire più di tanto. E allora lui, invece di urlare, perché lui non era addolorato, lui diceva che lui non urlava per questioni, per salvare la causa, per aiutare la causa da dentro, per tutto quanto. La vera verità è che la cosa non lo toccava perché non erano suoi figli. Quando Hashem ha preso i suoi figli, allora io si è messo a urlare. Quando Hashem ha preso i suoi terreni, quando Hashem ha preso i suoi averi, la sua casa, urlava. Ma perché stai urlando? Perché non pensi al bene della cosa, come poter rimediare la situazione? Cioè, il dito bloccato dentro la porta, urli. Perché urli? Ragiona. Cerca di dire a quelli che sono intorno a te cosa possono fare per aiutarti. Sicuramente sarà molto più di beneficio. Il problema è che la verità, che se una cosa ti tocca profondamente e soffri, non hai tempo, non hai la forza di ragionare. Esprimi il tuo dolore urlando. Hashem mi ha detto io, tu pensi di essere furbo, tu pensi di essere diplomatico, tu pensi di salvare la causa, di essere obiettivo, tu vuoi fare il grande filosofo che non è estremista. La vera verità che questi non sono tuoi figli e per questo tu non urli. Tu sei rimasto passivo? Va bene, dice il Chedà. Hashem gli fa perdere i suoi figli, i suoi averi, e lì Iov inizia a urlare veramente. Hashem gli fa capire, gli fa vedere che quando la cosa ti tocca veramente, allora tu urli e non stai lì a ragionare troppo, faccio passivo, salvo la causa, vado in due, metto la scarpa in piedi in due scarpe, faccio due, ballo su due matrimoni, come dicevamo prima. No, non fai tutti questi ragionamenti. Esprimi il tuo dolore e urli. E questo è l'errore di Iov, che lui è stato zitto perché lui non ha saputo capire il dolore della morte di un figlio che non è suo figlio. Non ha saputo toccare, vedere come il problema lo toccava in profondità, ma ha detto sì, tanto non sono i miei figli, non sono i miei averi, non so. Allora Hashem per questo l'ha punito esattamente come lui si è comportato. La punizione è stata della stessa moneta parallela al suo comportamento. Lì lui è stato passivo perché si è estraniato al problema altrui, ha voluto ignorare questo fatto, che non erano i suoi figli. Hashem gli ha detto, vediamo adesso quando sono i tuoi figli se verrai e rimarrai passivo. Per cui tutto quello che ha perso io è stata la conseguenza del suo comportamento. Per questo Bilam viene ucciso come lui uccide, come lui ordina di uccidere. Yitro riceve la poltrona come lui perde la poltrona, riceve i suoi discendenti che andranno a Sanedrin, che saranno onesti e saranno giudici veritieri e non faranno doppi giochi, come lui non ha fatto doppio gioco, ha detto la verità. Iov invece preferisce la strada furba, la strada diplomatica, la strada che lui non urla, ma lui non urla non perché per salvare la causa, ma perché lui non gliene frega più di tanto, perché non lo tocca il problema, ed è per questo che Hashem gli dice adesso vediamo come tu ti sei comportato, non hai urlato, adesso vediamo se tu urlerai, vedrai se capirai il problema da vicino o rimarrai estraniato davanti alla morte dei tuoi figli, e lì lui urla veramente. Per cui noi capiamo il collegamento tra la storia di Nadav Avihu e la storia di Iov, la morte di Avihu, che è una morte causata dal fatto che lui solamente sta zitto davanti al fatto che suo fratello gli dice una cosa sbagliata, lui non dice niente. Capiamo che nella vita, anche quando sembri un estremista, quando c'è qualcosa che non va la devi dire, e se non la dici e pensi di nascondere questo tuo doppio gioco dicendo ma io lo faccio per il bene della causa, in realtà il problema è che la cosa non ti disturba, non è per il bene della causa. E che Chas v'Shalom potrebbe una persona ricevere un problema dove lui dovrà veramente urlare, e allora Hashem gli dice voglio vedere se qui stai zitto per il bene della causa o urli. Se invece noi urliamo quando dobbiamo urlare, Hashem non ci mette la prova per vedere se noi urliamo quando veramente c'è un problema che ci tocca da vicino, Chas v'Shalom. E concludo solamente dicendo che spesso nella storia abbiamo visto grandi maestri che peccano e molte volte grandi maestri dicono cose sbagliate, cose che non dovevano dire. Ma la più grande maggioranza delle colpe e degli errori nella storia sono più causati da situazioni in cui grandi maestri, grandi personaggi non dicono qualcosa che avrebbero dovuto dire. Spesso il grande peccato è quello di stare zitto, di fare valutazioni secondarie per interessi personali nascondendoli, camuffandoli nel bene della causa. Questo succede sempre in tutte le generazioni, in ogni situazione. E questo è molto grave, ci insegna la Parashah. Questo è quello che ha fatto Iov, abbiamo visto le conseguenze, cosa è successo a Iov. Perché questo vuole dire che la cosa non mi interessa, non mi tocca. E noi non dobbiamo rimanere straniati e fare finta che la cosa, siccome la cosa non ci tocca, e dire, ah, per il bene della causa stiamo zitti. Ma la vera verità non è il bene della causa, è il nostro menefreghismo. Non dobbiamo rimanere passivi, non dobbiamo me ne fregarci dei problemi altrui, dei figli degli altri che muoiono, no. Ricordiamoci l'esempio di Itrò, ricordiamo l'esempio di estremismo in un certo senso, ma di verità, di onestà, che è stato ampiamente premiato sia con i suoi discendenti che diventano grandi membri del Sanhedrin, grandi giudici che diranno la verità, che saranno persone oneste e corrette, persone di morale, di etica, persone esemplari, proprio i discendenti di Itrò, che lui si è convertito e grazie a lui suo genero diventa il re, sua figlia diventa la moglie del re, l'altra figlia diventa la moglie del futuro sommo sacerdote, il figlio di Aaron, i fratelli di Nadav e Abihu. E Lazar, che sarà il futuro sommo sacerdote, lui sposa anche la figlia di Itrò. Tutti i grandi personaggi del popolo ebraico diventano i suoi generi, lasciando ricompensa a tutta la poltrona che lui perde, lui ne riceve tante altre ancora più grandi di prima. E questo ci insegna nella vita che tutto ha un calcolo, tutto ha un fine, alla fine e ogni comportamento positivo o negativo viene premiato o al contrario. Speriamo di prendere l'esempio di Itrò e ricordarci del comportamento di Abihu, che lui rimane passivo e mai rimanere passivi nella vita e dire sempre la verità, essere persone oneste dall'inizio alla fine. Shalom, shalom.